Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Quanto è importante ricordare, e non solo con la testa, ma con il cuore, che Dio è in controllo. Senza togliere la responsabilità dagli uomini, siamo responsabili per i nostri peccati. Eppure Dio gestisce tutto. Io non riesco a inquadrare questo. È uno dei problemi con tanti sistemi di dottrina e che cercano di rendere tutto logico. Ma io non riesco a capire come può Dio gestire, che lo fa, e allo stesso tempo l'uomo è responsabile e colpevole per i suoi peccati. Ma la Bibbia insegna tutti e due, ed io mi inginocchio davanti a questa verità. Dio gestisce tutto per portare avanti l'avanzamento del suo regno. Fa cooperare tutto per il bene eterno di coloro che hanno fede in Gesù Cristo. E guardando a Dio possiamo essere forti anche quando abbiamo grossi problemi. Ma la forza non sarà in noi stessi, sarà guardando a Dio. Oggi vogliamo continuare in Atti 5, perché ci mostra ancora di più che Dio è all'opera per edificare la sua Chiesa. Gesù Cristo, che Dio, dichiara in Matteo: io edificherò la mia Chiesa e le porte dell'Hades non la possono vincere. Dio edifica la Chiesa. In Atti abbiamo già visto che Dio aveva operato potentemente a Gerusalemme, questo è dopo il giorno di Pentecoste, iniziando quel giorno, dando agli apostoli il potere di compiere i miracoli per mostrare la potenza di Dio e rendere testimonianza alla loro predicazione. Quindi, questo era un modo per Dio di far salvare altre persone. Riprendiamo il testo. Abbiamo concluso l'ultimo sermone in Atti, che sarebbe Atti 5 dal versetto 12. Atti 5 da 12. Ora molti segni e prodigi erano fatti fra il popolo per le mani degli apostoli. Tutti con una sola mente si ritrovavano sotto il portico di Salomone, e nessuno degli altri ardiva unirsi a loro, ma il popolo li magnificava. Così si aggiungeva al Signore un numero sempre maggiore di credenti, moltitudini di uomini e donne, tanto che portavano i malati nelle piazze, li metteva su letti e giacigli, perché quando Pietro passasse almeno la sua ombra coprisse qualcuno di loro. Anche la folla della città intorno accorreva a Gerusalemme, portando i malati e quelli che erano tormentati da spiriti immondi. E tutti erano guariti. In questo brano vediamo che in quel periodo iniziale della Chiesa Dio compiva miracoli tramite gli apostoli. Abbiamo già visto questo iniziando in Atti 2:43, poi abbiamo letto della guarigione dell'uomo zoppo in Atti 3 al Tempio, e anche in questo brano Dio stava dando agli apostoli il potere di compiere grandi miracoli, perché questo era il mezzo che Dio scelse di usare in quel momento affinché la Chiesa giovane potesse crescere, affinché le persone ascoltando potessero capire: ah, quegli uomini sono veramente da Dio. Ricordate però, e ho già menzionato questo, ma è da ricordare, i miracoli nella Bibbia erano momenti rari. I miracoli non riempiono la Bibbia, erano limitati a pochi momenti nella storia del popolo di Dio. Questo è vero sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento. Miracoli non era la vita normale per il popolo di Dio, assolutamente. Se tu guardi quando c'erano i miracoli, ne abbiamo parlato nell'Antico Testamento, quando c'erano i miracoli? Al tempo di Mosè, quando gli uomini potevano compiere miracoli. Dio fa miracoli oggi, lui, ma quando ha permesso agli uomini di essere gli strumenti? Mosè Elia, Eliseo, soprattutto in quei momenti là. E nel Nuovo Testamento, maggiormente all'inizio solo degli Atti. Infatti, Ebrei 2, scritto anni dopo, forse 30 o 40 anni dopo di questo, descrive questo tempo, quando gli apostoli facevano segni e prodigi, come una cosa già passata. Infatti, Ebrei 2, se volete trovare, Ebrei 2 descrive questo tempo di cui stiamo per leggere oggi come un tempo passato e spiega che questi prodigi, miracoli, servivano come segni per confermare la predicazione degli apostoli. Quindi leggo Ebrei 2, scritto 30 o 40 anni più tardi, probabilmente, parlando della salvezza per mezzo del Vangelo, fede in Cristo, come scamperemo noi? Questo è capitolo 2, versetto 3. Come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? Questa salvezza, il messaggio della salvezza per fede, dopo essere stata inizialmente annunziata dal Signore, Gesù, è stata confermata a noi da coloro che l'avevano udita, mentre Dio ne rendeva testimonianza con segni e prodigi, con diverse potenti operazioni e con doni dello Spirito Santo distribuiti secondo la sua volontà. Quindi, il messaggio è stato confermato a noi da coloro che l'avevano udita. Questo sarebbe gli apostoli, mentre Dio ne rendeva testimonianza con segni e prodigi. Dio rendeva testimonianza con gli apostoli che la loro predicazione, il loro messaggio era da Dio, che erano veramente i testimoni oculari di Gesù Cristo. Ma notate che è tutto scritto qui nel passato. Quindi i segni e prodigi che succedevano all'inizio della Chiesa erano la confermazione da parte di Dio che gli apostoli stavano annunciando veramente il messaggio di Dio. Così tutto Gerusalemme, e anche vedremo le regioni intorno, capivano che Dio era all'opera. Infatti, i capi religiosi sapevano che questo era da Dio. Notate in versetto 16, tornando in Atti 5. In Atti 5, in versetto 16, c'è una cosa interessante da notare, perché mostra che Dio è all'opera. Versetto 16 dichiara, anche la folla delle città intorno accorreva a Gerusalemme. Se ricordate, prima di tornare in cielo, in Atti 1:8, Gesù aveva detto ai suoi discepoli, voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni. Dove? In Gerusalemme, in tutta la Giudea, in Samaria e fino all'estremità della terra. Allora, nei primi capitoli, il messaggio è stato predicato a Gerusalemme. Poi, in questo capitolo, abbiamo appena letto, la folla delle città intorno accorreva a Gerusalemme. Le città intorno a Gerusalemme era la Giudea. Il messaggio era giunto a loro. Chi si ricorda quando era giunto Samaria? Con chi? Chi è andato a predicare a Samaria? Filippo. Così ha raggiunto Samaria. Poi, chi è andato prima a predicare ai gentili, quindi iniziando l'estremità della terra? Chi era chi ha portato il Vangelo ai gentili per primo? Pietro, a Cornelio e la persona in casa sua, Atti 10. Quindi, come Gesù aveva detto, mi sarete testimoni a Gerusalemme, a Giudea, che comincia qua, poi a Samaria e poi all'estremità della terra. Versetto 12 menziona quella verità meravigliosa che abbiamo visto già più volte. Tutti i credenti si ritrovavano con una sola mente. Erano uniti con una sola mente. Non aveva ciascuno i suoi traguardi, non è che ciascuno cercava i propri interessi. Erano uniti nel cercare la gloria di Dio. E quando siamo uniti nel cercare la gloria di Dio è quando Dio opera potentemente in noi. È fondamentale che viviamo per la gloria di Dio. Quando ognuno vive per i propri traguardi, Dio cercherà altre persone da usare. E la cosa che è un paradosso è che quando io perdo la mia vita per amore di Cristo e il suo nome, allora guadagnerò la mia vita. Nel mondo si dice, ma no, ma scusami tu, se non pensi a te, chi penserà a te? Quando dico, no, a me non importa di me, mi importa di Cristo. Quando uno cerca di salvare la sua vita, la perderà. Quando uno perde la sua vita per amore dell'Evangelo e di Cristo, la salverà, avrà la vera vita. E quindi questi volevano la gloria di Dio, erano uniti in una sola mente e perciò Dio operava potentemente tramite loro ed erano benedetti. Tutti si trovavano sotto il portico di Salomone. Dov'è quello? Quello fa parte del Tempio. Ed era il posto più grande perché erano ormai in migliaia e migliaia di persone, ma era un posto pubblico. Loro si incontravano in un posto pubblico, non c'era altro posto grande abbastanza per loro a Gerusalemme. Ma essendo proprio al Tempio, vuol dire che quando gli apostoli, giorno per giorno, si mettevano lì a predicare, non sentivano solo i credenti, sentivano anche gli altri. Perché Gesù dice in Matteo che voi siete la luce del mondo. La luce non nasconde sotto il moggio, ma la solo mette in alto che viene visto da tutti. Allora loro proclamavano l'Evangelo, il messaggio di Cristo, al posto più pubblico di Gerusalemme, il Tempio. Passando al versetto 13, vediamo che quelli che non erano credenti in Gesù Cristo riconoscevano la potenza e la presenza di Dio in quei credenti. Riconoscevano, non potevano negare. Leggo di nuovo 13. Nessuno degli altri ardiva unirsi a loro, ma il popolo li magnificava. Le persone capivano che i credenti erano da Dio, capivano che stavano proclamando la verità e quindi li magnificava. Però tanti non volevano unirsi a loro, perché avevano timore dei capi religiosi, cioè avevano più timore degli uomini di quanto avevano timore di Dio. E questo è un modo di voler cercare la gloria degli uomini. Questo era vero anche quando Gesù era sulla terra. Abbiamo letto, vi leggo io in Giovanni 12. Tuttavia, anche tra i capi, molti credettero in lui, in Gesù, ma a motivo dai farisei non lo confessavano per non essere espulsi dalla sinagoga, perché amavano la gloria degli uomini più della gloria di Dio. Avere timore degli uomini vuol dire vergognarsi di Cristo. Non vuoi essere identificato con Cristo in modo troppo forte perché potrebbe crearti problemi nel lavoro, nella carriera, alla scuola, con gli amici. Ma Gesù dichiara in Marco 8: chi si vergognerà di me e delle mie parole in mezzo a questa generazione adultera e peccatrice? Anche il figlio dell'uomo si vergognerà di lui quando verrà nella gloria del Padre suo con i santi angeli. Se tu ti vergogni di Cristo adesso, non vuoi che sia troppo saputo che sei seguace di Cristo, Cristo si vergognerà di te al giorno di giudizio. Il Padre chiederà, è uno dei tuoi? No, Signore, non è uno dei miei. Quanto è importante non vergognarci di Cristo, ma vedere in vera fede che Lui è la vita. E cosa mi importa quello che possono farmi gli uomini? Nel piano di Dio, questo tempo in Atti era una stagione in cui la Chiesa doveva crescere. E Dio permetteva dura persecuzioni. Fra poco arriveremo anche alla morte di vari credenti. Ma la persecuzione non ostacola la crescita. E perciò, come leggiamo in 14 a 16, si aggiungeva al Signore un numero sempre maggiore di credenti, moltitudini di uomini e di donne. Leggo 14 a 16. Così si aggiungeva al Signore un numero sempre maggiore di credenti, moltitudini di uomini e donne, tanto che portavano i malati nelle piazze, li mettevano su letti e giacigli perché Quando Pietro passava, almeno la sua ombra colpisse qualcuno di loro. Anche la folla delle città intorno accorreva a Gerusalemme, portando i malati e quelli che erano tormentati da spiriti immondi, e tutti erano guariti. Abbiamo già parlato dei miracoli. Dio permetteva agli apostoli di compiere miracoli in gran numero, e questo era un segno che era Dio all'opera, era la conferma che il loro messaggio, che non era ancora scritto, era da Dio. Ma notiamo questo: nonostante l'opposizione che abbiamo già visto nei capitoli precedenti, Dio aggiungeva un sempre maggior numero di credenti. L'opposizione non è un ostacolo per Dio, perché Dio è onnipotente e quello che gli uomini fanno per ostacolare il piano di Dio non ostacola il piano di Dio. Passiamo ora all'opposizione che l'opera di Dio produceva nei capi religiosi. Dall'inizio del mondo, Satana ha tentato di ostacolare l'opera di Dio per mezzo di uomini malvagi. E molto spesso nella storia, questi uomini malvagi sono uomini religiosi che nominano il nome di Dio e di Cristo. Quanto è importante ricordare che molto di quello che viene fatto nel nome di Dio non ha nulla a che fare con Dio. Questi capi religiosi erano giudei, la religione che Dio stesso aveva stabilito tramite Mosè nel deserto e a Monte Sinai. Quindi il vero giudaismo è da Dio. Però, come succede spesso, gli uomini cambiano quello che Dio ha stabilito. E perciò, nonostante che questi giudei avevano la Bibbia, le scritture, i capi dei giudei avevano rifiutato Gesù come Cristo, Messia. Questo non perché non era chiaro, era chiarissimo, ma perché non seguivano veramente Dio, ma usavano la religione per ottenere i vantaggi per loro stessi. E perciò il fatto che gli apostoli stavano predicando il vero messaggio di Dio era una minaccia per questi uomini religiosi. Chi credeva veramente in Gesù e veniva salvato non seguiva più questi falsi capi religiosi. Oggi non è cambiato. Chi crede in Gesù non prega più alla Madonna, non prega più ai santi, non va più a fare una messa perché il sacrificio di Cristo è stato compiuto una volta per sempre. Non va a confessare un uomo perché bisogna confessarsi a Dio. Allora il vero messaggio scombussola, distrugge le religioni che di nome seguono Dio e non di fatto. E così questi capi religiosi non volevano perdere potere e per questo avevano fatto crocifiggere Gesù. Per questo avevano già ha comandato a Pietro e Giovanni di non predicare più nel nome di Gesù Cristo. E ora che gli apostoli stavano di nuovo predicando Gesù pubblicamente, i capi religiosi erano ripieni di invidia. Riprendiamo il brano dal versetto 17 per leggere quello che è successo. Leggo 17 e 18. Allora si alzarono i sommi sacerdoti e tutti coloro che erano con lui, cioè la sette dei Sadducei, ripieni di invidia, e misero le mani addosso agli apostoli e li gettarono nella prigione pubblica. Man mano che andiamo avanti negli Atti, vedremo che c'era sempre più persecuzioni contro la giovane Chiesa. Notate che è dovuto all'invidia. Questi uomini religiosi avevano invidia che Dio operava tramite gli apostoli, facendosi che la gente ascoltava gli apostoli anziché a loro. È importante notare che la loro invidia mostra che il loro desiderio non era per la gloria di Dio, ma per la loro gloria. Qualunque volta che abbiamo invidia, stiamo cercando per noi, non per Dio. È impossibile avere invidia quando uno non cerca qualcosa per se stesso. Quando Paolo era in prigione, in Filippesi 1, ha parlato di alcuni che predicavano per invidia. E Paolo, qual era il suo atteggiamento? Ben venga, Basta che Cristo sia predicato. Io sono qui in carcere, non posso uscire a predicare, ma non ho mica invidia. Loro predicano per invidia, vogliono glorificare loro stessi. Io sono contento solo che Cristo viene predicato. Quindi, invidia è una chiara indicazione che noi non stiamo vivendo per la gloria di Dio. Io prego che Dio ci proteggerà dal peccato di vivere per la nostra gloria. Comunque, questi capi religiosi erano ripieni di invidia. E avendo potere, misero le mani addosso agli apostoli e li gettarono nella prigione pubblica. Volevano usare il loro potere per ostacolare, fermare la predicazione della salvezza in Gesù Cristo. Non capivano che l'uomo non può ostacolare Dio. L'uomo, in tutto il suo potere, non può ostacolare Dio. Leggo 19 a 21. Ma un angelo del Signore di notte aprì le porte della prigione e, condotteli fuori, disse: Andate, presentatevi nel tempio e annunziate al popolo tutte le parole di questa vita. Ed essi, udito ciò, entrarono nel tempio sul fare del giorno ed insegnavano. In quell'occasione, questo è importante capire, non era la volontà di Dio per gli apostoli di rimanere in prigione. Più in avanti ha permesso che due di loro fossero uccisi. Ma non era la volontà di Dio qua, neanche che fossero in prigione. E perciò mandò un angelo per liberarli, aprendo le porte della prigione. Così mostrava la sua potenza agli apostoli, aumentando la loro fede. Notate che lo scopo di Dio, qual era lo scopo di Dio nell'aprire le porte della prigione? Cosa stava cercando di fare Dio? Stava cercando di proteggere gli apostoli? Cosa è scritto in 20? L'ordine che hanno ricevuto. Lo scopo di Dio non era di proteggere gli apostoli. Secondario, lo scopo era che loro potessero ancora predicare. Andate, presentatevi nel tempio e annunziate al popolo tutte le parole di questa vita. Questo è lo scopo di Dio oggi. L'angelo non disse a loro: andate a nascondervi. No, no, andate a predicare. E poi notate, annunciare le parole di questa vita. Il messaggio di Gesù Cristo non è una religione a cui appartenere. Non è una dottrina sterile a cui credere. È una vita. Ricevere il perdono in Gesù Cristo vuol dire ricevere la vera vita, una vita di essere in comunione con Dio. Avendo ricevuto questo ordine tramite l'angelo, essendo liberati dalla prigione, appena fu mattina, questi apostoli andarono subito nel tempio e insegnavano la verità di Gesù Cristo. Non si preoccupavano per le loro vite, volevano solo ubbidire a Dio e proclamare Gesù Cristo. Vivere così è vivere benedetto. Parte del piano eterno di Dio. Nel mondo si dice che vivere bene è avere la libertà di fare quello che vuoi tu. Non è quello la vita benedetta. La vita benedetta è di far parte del piano eterno di Dio. Quello soddisfa il cuore. Allora, essendo mattina, i capi religiosi si svegliano, vanno nel Sinedrio per decidere cosa fare con questi apostoli in prigione. Mandano le guardie alla prigione per prelevare gli apostoli, ma non ci sono. Leggo da 21 a 23. Ed essi, udito ciò, entrarono nel tempio sul fare del giorno ed insegnavano. Intanto il sommo sacerdote e coloro che era con lui vennero e convocarono il Sinedrio e tutti gli anziani dei figli di Israele. Quindi mandarono le guardie alla prigione per prelevare gli apostoli. Ma le guardie, giunte alla prigione, non li trovarono. E ritornate, si fecero il loro rapporto, dicendo: Noi abbiamo trovato la prigione ben chiusa, con ogni precauzione, e le guardie in piedi davanti alle porte. Ma avendole aperte, non abbiamo trovato nessuno dentro. Gli uomini si oppongono a Dio e Dio fa beffe di loro. Salmo 2 ci ricorda che per quanto gli uomini vogliono ostacolare il piano di Dio, non possono. Certamente Dio permette la persecuzione e perfino la morte di credenti per la fede, ma solamente quando fa parte del suo piano. Il male che succede nella tua vita, le difficoltà, le ingiustizie sono permessi da Dio per il suo piano. Le mali fisici, economici, problemi con persone non arrivano nella tua vita se non sotto il controllo di Dio. Allora, questo ci ricorda di nuovo Cristo, Dio è in controllo. Non era il piano di Dio in questo caso per gli apostoli di rimanere in prigione, né di smettere di predicare. Così quando le guardie vanno non ci sono. Proseguo 24. Ora, come il sommo sacerdote, il comandante del tempio e i capi dei sacerdoti udirono queste cose, rimasero perplessi nei loro confronti, non sapendo che cosa significasse tutto questo. Ma sopraggiunse uno che riferì loro dicendo: ecco, quegli uomini che vi metteste in prigione sono nel tempio e stanno ammaestrando il popolo. A volte Dio sceglie di confondere gli uomini malvagi. In questo caso Dio voleva mostrare a loro la sua potenza. Tenete in mente che questo era un atto di misericordia verso questi capi religiosi. Questa era misericordia, mostrando loro la sua potenza. Dio stava dando a loro un'ulteriore opportunità di ravvedersi e credere in lui. Cioè, Dio ha scelto di operare in modo potente e miracoloso, così loro potevano dire: ma è Dio! Inginocchiamoci davanti a questo Dio. Questi uomini capivano che Dio era all'opera, questi uomini religiosi. Capivano che il popolo avevano riconosciuto la potenza di Dio per mezzo degli apostoli. E perciò mandano il comandante del tempio di andare e riprendere gli apostoli, ma senza fargli violenza. Avevano timori del popolo. Leggo 26. Allora il comandante del tempio andò con le guardie e li ricondusse senza fare loro violenza, per paura di essere lapidati dal popolo. Questi uomini avevano timore degli uomini, non avevano timore di Dio, e questo è stoltezza. Non bisogna temere gli uomini, ma solo Dio. Comunque, gli apostoli vengono riportati avanti al Sinedrio. Notiamo che i capi cercavano di intimidirli. Volevano convincerli di smettere di predicare Gesù. Leggo Atti 5, 27, 28, notando che stavano cercando con il loro potere umano di spaventare gli apostoli. Così essi li portarono e li presentarono davanti al Sinedrio e il sacerdote li interrogò dicendo: non vi abbiamo severamente proibito di insegnare in questo nome? Ed ecco, voi avete riempito Gerusalemme della vostra dottrina e volete far ricadere su di noi il sangue di questo uomo. Prima di tutto, non so se avete notato, non solo qui ma in tanti brani, questi capi religiosi non volevano dire il nome Gesù. Più volte hanno evitato di dire la parola Gesù. Cosa vuol dire la parola Gesù? Dio con noi. Non volevano dire quella parola. Parlavano di aver proibito loro di insegnare in quel nome. Poi, parlando del fatto che gli apostoli volevano far ricadere su loro il sangue di quell'uomo, non dicono il sangue di Gesù, sangue di quell'uomo. Questi capi religiosi avevano capito chiaramente che Gesù è il Cristo, lo sapevano, ma odiavano Gesù perché non volevano inginocchiarsi davanti al loro Signore e perciò evitavano perfino di dire il suo nome quanto possibile, per quanto lo odiavano. Notate che accusano gli apostoli: volete far ricadere su di noi il sangue di questo uomo? Cioè, cosa vuol dire? Volete accusarci della morte di Gesù? Questi capi non volevano essere accusati della morte di Gesù perché sapevano che il popolo avevano capito che Gesù è il Cristo. Ma sono stati proprio loro che avevano arrestato Gesù. Sono stati proprio loro che lo avevano consegnato a Pilato insistendo sulla crocifissione. Quindi erano pienamente colpevoli della morte di Gesù. Ma adesso avevano paura di essere accusati di quello che avevano fatto. E io voglio farvi una domanda. Non è che tu hai fatto certe cose quando volevi peccare? In qualche campo della vita, dalla impurezza alla rabbia, a sfogarti, a avere prepotenza, essere disonesto, mentire per evitare problemi, non è che in certi momenti hai scelto il peccato, ma dopo le conseguenze ti aggravavano e non volevi essere riconosciuto come chi aveva scelto quel peccato. Volevi nascondere o negare il fatto di aver scelto quel peccato. Che questo sia un avvertimento a noi di valutare attentamente tutto quello che facciamo. Perché non si può nascondere da Dio quello che abbiamo fatto e un domani sarà rivelato a tutti. Comunque, questi capi stanno cercando di intimidire gli apostoli in modo che avranno paura di predicare nel nome di Gesù, però non funziona. Perché gli apostoli avevano timore di Dio, non timore degli uomini. Leggo 29. Ma Pietro e gli altri apostoli rispondendo dissero: bisogna ubbidire a Dio piuttosto che agli uomini. Gli apostoli erano pronti a soffrire e anche a morire proclamando Gesù Cristo. Sapevano di aver ricevuto un ordine da Gesù Cristo, che è Dio, di testimoniare di Gesù Cristo e nulla poteva farli smettere. Io prego che anche noi avremo coraggio di non vergognarci di Cristo. A questo punto gli apostoli rispondono di nuovo proclamando le verità di Dio. Cioè, lì davanti al Sinedrio, proclamano ancora il messaggio dell'Evangelo e dicono che quell'uomo che questi uomini avevano ucciso è il Cristo. Leggo da 29 a 32. Ma Pietro e gli altri apostoli rispondendo dissero: bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini. Il Dio dei nostri padri ha risuscitato Gesù che voi uccideste, apprendendolo a legno. Dio lo ha esaltato con la sua destra e lo ha fatto principe e salvatore per dare a Israele il ravvedimento e perdono dei peccati. E di queste cose noi gli siamo testimoni, come pure lo Spirito Santo che Dio ha dato a coloro che li ubbidiscono. Questo è lo stesso messaggio che gli apostoli avevano proclamato più volte. Questo è il messaggio che dobbiamo anche noi proclamare. Gesù Cristo è stato crocifisso, è stato appeso a legno, però Dio lo ha risuscitato. Quindi Pietro e gli altri apostoli dichiarano chiaramente che questi uomini sono colpevoli del sangue di Cristo. Però Dio ha vinto, risuscitando Gesù dalla morte. La risurrezione è una parte centrale dell'Evangelo. Inoltre, Dio ha esaltato Gesù e lo ha fatto principe e salvatore. Cosa vuol dire quello? Esaltare nella Bibbia vuol dire glorificato. Dio ha esaltato Gesù. Dire quello descrive che Dio ha glorificato Gesù, ma solo Dio ha gloria. Perciò questi capi capivano che gli apostoli di nuovo stavano dichiarando che Gesù è Dio. Infatti il titolo principe è il titolo riservato per il Cristo, il Messia, colui che ha autorità in cielo e in terra. Quindi gli apostoli dichiarano che Gesù è, dicendo principe, il Signore dei Signori, sovrano su questi capi religiosi. In più Gesù è il Salvatore, dicono. Non c'è salvezza in alcun altro nome se non solamente quello di Gesù. In Atti 4 Pietro aveva dichiarato. Notate che quello che Gesù offre è meraviglioso. Per mezzo di Gesù Dio offriva a Israele e fra poco a tutto il mondo ravvedimento e perdono dei peccati. Il ravvedimento vuol dire cambiare mente, cambiare direzione della vita. Finora questi giudei capi negavano che Gesù fosse il Cristo. Il ravvedimento sarebbe stato di cambiare direzione totalmente, accogliere Gesù come il loro Cristo e Signore. E prima che noi diciamo, ma Cristo è il mio Signore, ricordate le parole di Gesù in Luca. Perché mi dite, Signore, Signore, e non fate la mia volontà? Quindi, avere Gesù come Cristo Signore implica chiaramente porre la fede in Gesù Cristo. Vuol dire ravvedersi e credere in Lui come chi può perdonarmi dai miei peccati. Il primo beneficio della salvezza è il perdono dei peccati. Il perdono libera dalla condanna e poi la persona è riconciliata con Dio e riceve la vita eterna in Dio. Questo è il messaggio dell'Evangelo. E anche qui davanti al Sinedrio, nonostante i rischi gravissimi, gli apostoli erano pronti a proclamare l'Evangelo, il Vangelo di Gesù Cristo. E dichiarano di essere testimoni di questo, come pure lo Spirito Santo. In che senso lo Spirito Santo era testimone di questo? Tramite i miracoli. I miracoli che loro stavano compendo era lo Spirito Santo all'opera in loro per testimoniare che quello che dicevano era vero. Perciò gli apostoli avevano dichiarato che questi capi erano colpevoli della morte di Cristo e che Gesù è il Cristo e il Salvatore. Come hanno reagito questi capi religiosi? Leggo 33 a 40. E mentre leggo questo, ricordate che Dio è pienamente in controllo del mondo. Dio dirige perfino i pensieri dell'uomo senza togliere la responsabilità dell'uomo. E di nuovo non riesco a capire questo, ma è così. Vi leggo un versetto prima di arrivare al nostro brano. Proverbi 21.1 dice: il cuore del re in mano all'Eterno è come i corsi di acqua. Lo dirige dovunque egli vuole. Dio dirige il cuore del re, indurisce, ammorbidisce, dirige i suoi pensieri. Dio è in controllo del mondo. E perciò, visto che in questo momento non era il piano di Dio per gli apostoli di rimanere in prigione, Dio guidava la situazione in modo che sono stati liberati. Dio operava tramite un uomo importante in mezzo al Sinedrio, Gamaliele, e voglio leggere Atti 5, 33 a 40, vedendo la mano di Dio dietro le quinte. All'udire queste cose, quello che Pietro e gli apostoli avevano detto, essi, i capi religiosi, si infuriarono e deliberarono di ucciderli. Ma un certo fariseo di nome Gamaliele, un dottore della legge, onorato da tutto il popolo, si alzò in piedi nel Sinedrio e comandò di far uscire un momento gli apostoli. Poi disse a quelli del Sinedrio: uomini di Israele, badate bene a ciò che state per fare a questi uomini, poiché un po' di tempo fa sorse Teuda, che diceva di essere qualcuno. Accanto a lui si raccolsero circa 400 uomini, ma egli fu ucciso, e tutti coloro che l'avevano seguito furono dispersi. Dopo di lui, al tempo del censimento, sorse Giuda il Galileo, che trascinò dietro a sé molta gente. Anche egli perì, e tutti coloro che lo seguirono furono dispersi. Ora dunque io vi dico, state alla larga di questi uomini e lasciateli stare, perché se questo progetto o quest'opera è dagli uomini sarà distrutta, ma se è da Dio, voi non la potete distruggere, perché vi troverete a combattere contro Dio stesso. Ed essi li diedero ascolto e, chiamati gli apostoli, li batterono e comandarono loro di non parlare nel nome di Gesù. Poi li lasciarono andare. Ricordate che questi giudei sapevano che Gesù era risorto. Sono stati loro a dire alle guardie romane di mentire. Li erano pagato. Questi giudei sapevano che Gesù aveva compiuto tanti miracoli che dimostravano come adempimento delle profezie che egli è il Cristo. Sapevano che gli apostoli stavano compiendo miracoli da Dio e quindi parlavano da parte di Dio. Però, essendo pieno di peccato, non volevano umiliarsi, ravvedersi e ammettere quello che era chiaro anche a loro. Però avevano un certo timore di Dio, poco, ma quel po'. E perciò quando questo uomo, Gamaliele, avverte loro di non trovarsi combattendo contro Dio, gli diedero ascolto. Questo perché Dio guidava la cosa. Decisero di lasciare andare gli apostoli. Per cattiveria li fanno battere per rilasciarli e gli comandano ancora di non parlare nel nome di Gesù. Così Dio ha gestito le cose in modo che sono stati liberati. Gli apostoli sono stati ordinati a non predicare più nel nome di Gesù Cristo e sono stati battuti. Come hanno reagito? Come hanno reagito? Cioè, battuti con la verga o il bastone. 39 colpi terribili. Grandi minacce, non predicare più. Cosa hanno fatto? 41-42. Così essi si allontanarono dal Sinedrio, rallegrandosi di essere stati ritenuti degni di essere vituperati per il nome di Gesù. E ogni giorno, nel tempio e per le case, non cessavano di insegnare e di annunziare la buona novella che Gesù è il Cristo. Incredibile. Ma come mai avevano grande gioia? Rallegrarono vuol dire che avevano grande gioia. Come mai avevano grande gioia? Avevano gioia perché sono stati abbattuti? No. Non perché sono stati battuti o vituperati, ma perché sono stati ritenuti degni di essere vituperati per il nome di Cristo. In altre parole, trovavano grande gioia perché erano stati identificati con Cristo Gesù. Ricordavano che Gesù aveva insegnato loro quello che noi troviamo in Giovanni 15, 20 a 27, che appartenendo a Gesù non appartenevano al mondo e quindi sarebbero odiati e perseguitati dal mondo. Ricordavano quello che Gesù dichiara in Matteo 5 per noi, non era ancora scritto, ma avevano loro sentito che quando erano perseguitati a causa del nome di Cristo che potevano rallegrarsi grandemente perché grandi era il loro premio nei cieli. E perciò, nonostante il dolore della schiena, dopo essere stati battuti, avevano immensa gioia, sapendo che appartenevano a Cristo e facevano parte della squadra vincente. E anche noi possiamo trovare gioia nelle persecuzioni se soffriamo per il nome di Cristo. Non perché abbiamo agito male, dice in primo Pietro, ma per il nome di Cristo. Le sofferenze per Cristo, nel nome di Cristo, durano poco. Secondo Corinzi 4. La ricompensa ha un peso eterno che dura per sempre. E perciò ogni giorno non cessavano di insegnare e di annunziare la buona novella che Gesù è il Cristo. Lo facevano pubblicamente nel Tempio, e lo facevano anche per le case. Usavano ogni opportunità per parlare di Cristo. La dichiarazione che Gesù è il Cristo vuol dire che in Gesù c'è perdono, c'è la salvezza. Gesù è il Signore e Salvatore. Allora, se io posso riassumere questo brano in poche parole, è semplicemente che Dio è in controllo. Dio è in controllo. Più in avanti ha lasciato Erode arrestare gli apostoli e uccidere due di loro. Fra poco vedremo che Dio ha permesso a Stefano di essere ucciso. Man mano quasi tutti gli apostoli sono stati uccisi. L'apostolo Giovanni è stato messo su un'isoletta come prigioni. Paolo, Pietro, uccisi. Ma solo quando il loro tempo, la loro missione era compiuto. Dio è in controllo di tumori, è in controllo di problemi di lavoro, è in controllo di problemi economici, è in controllo dei problemi che subiamo da altre persone. Tristamente per noi, è in controllo quando noi creiamo problemi per altre persone e dovremmo pregare di non farlo. Dio è in controllo. Lui può risolvere qualunque problema in modo che neanche penseremo, se è la sua volontà. E se non lo fa, non è per mancanza di capacità, perché lui ha un piano migliore e vuole fortificarci nelle nostre debolezze. Possiamo gioire, gloriare nelle nostre debolezze, che vuol dire no, no, che bello, sono debole, no, che bello, essendo debole, vedo la potenza di Dio all'opera in me, e questo è bello. È bello. Quindi possiamo avere fede in Dio. La mia domanda, desideriamo la gloria di Dio? Perché cosa viviamo? Gli apostoli, i credenti, non vivevano per arrivare fine giornata, avendo compiuto le cose da fare. Il loro traguardo era di vivere alla gloria di Dio. Allora, devo fare quello che devo fare, devo andare al lavoro, devo pulire, devo cucinare, devo studiare, ma lo faccio per me o lo faccio per la gloria di Dio veramente? Desidero di essere una luce nel mondo? Prego di sì. Perché se noi non siamo luce nel mondo, siamo nelle tenebre. La Bibbia non parla di una mezza luce, parla di essere luce del mondo. Gesù dice: voi siete la luce del mondo. O ci autoinganniamo e in realtà siamo nelle tenebre. Ricordate che la maggioranza dell'opposizione all'opera di Dio viene da uomini che si dichiarano cristiani. È sempre stato così, o seguaci di Dio, perché questi erano giudei, popolo di Dio. La maggioranza dell'opposizione viene da cosiddetti credenti. Quindi viviamo dove sottomettiamo ogni nostra decisione a Dio. Valutiamo tutto e poi troviamo la nostra gioia nell'essere identificati con Gesù Cristo. Che Dio ci conceda questo. Preghiamo. Padre, ti ringrazio per la tua parola, perché così spesso noi manchiamo la fede. Siamo deboli. E io ti ringrazio per Gesù Cristo. Gesù Cristo che non vacilla, lui è costante nel gestire tutto. Lui ha ricevuto ogni potere in cielo e in terra e Gesù Cristo gestisce tutto, al punto che è dichiarato: tutte le cose cooperano al bene di quelle che amano Dio, tutte le cose. Tu sei in controllo di tutto. Perdonaci per le volte che non guardiamo a te. Aumenta la nostra fede. E vogliamo trovare grande gioia nell'essere identificati con Cristo Gesù, come gli apostoli, anche se voleva dire essere battuti. Grazie per la vita eterna con te che abbiamo davanti, e grazie che in questa vita non ci lascerai, non ci abbandonerai. Fortifica la nostra fede, perché tu sei sovrano su tutto. Ti ringraziamo nel nome di Gesù Cristo. Amen.